Volevamo capire cosa stava succedendo in Yemen adesso, in questo periodo, visto che si è ulteriormente scatenata una nuova guerra tra fazioni che erano alleate, però tutto sommato sembra che si riconduca questa guerra per procura tra sauditi e emirati e in più iraniani sciiti, se vogliamo considerare anche la parte settentrionale, quindi quella occupata dagli Houthi da alcuni anni, e sembra un ricomporsi di uno status che io ricordavo, appunto, lo Yemen del Sud, lo Yemen del Nord nei decenni passati. E che alla fine le grosse potenze si ritrarranno lasciando uno sconquasso enorme e guerre interne, intestine delle popolazioni che abitano la zona dello Yemen. È giusto? Lo chiediamo a Massimo Campanini, che è islamologo, docente, di queste cose ne sa.
Sì, buongiorno innanzitutto. Io credo innanzitutto un'osservazione generale, cioè per capire gli sconquassi del Medio Oriente contemporaneo bisogna partire da un presupposto, che il Medio Oriente contemporaneo nella divisione statuale che adesso presenta è la creazione del colonialismo. Quindi non ha una struttura statuale o nazionale o anche etnica, politica, popolare, che sia identificabile con quelle che sono le lontane radici storiche dell'Islam e dell'arabismo. Il colonialismo ha creato gli stati moderni, e uno degli stati moderni falliti creati dal colonialismo è proprio lo Yemen. Questo perché? Perché lo Yemen sostanzialmente ha sempre vissuto una sorta di contraddizione, tra la maggioranza della popolazione che è sunnita e che ha molto spesso detenuto le leve del potere economico, e una minoranza della popolazione che è sciita zaidita. Però nonostante fosse minoranza, gli sciiti zaiditi hanno sempre governato lo Yemen. Quindi c'era questa contraddizione tra una minoranza al potere e una maggioranza che evidentemente desiderava arrivarci. Questa contraddizione è esplosa quando appunto è nato lo Yemen come stato moderno. Nel corso delle lotte dell'arabismo con il socialismo, con la guerra fredda, con la nascita di Aden, per esempio, come unico stato comunista del Medio Oriente, con la divisione surrettizia dello Yemen in senso stretto tra nord, montanaro, tribale, sciita, zaidita e il centro-sud, urbano, sunnita e mercantile. Quindi tutte queste contraddizioni sono improvvisamente emerse ed esplose, e la miccia che ha fatto da detonatore è stata la cosiddetta primavera araba. Prima, naturalmente, anche in Yemen c'era stato precedentemente un sovrano presidente, un re presidente, come si dice con una formula un po' strana ma efficace, una monarchia repubblicana che per oltre 30 anni è stata retta da Ali Abdallah Saleh, il quale, si noti bene, era un nordista, cioè era un montanaro sciita, che però si era alleato con i sunniti del centro-sud per governare. Quando è scoppiata la cosiddetta primavera araba nel 2011, e a un certo punto, dopo aver resistito a lungo, Ali Abdallah Saleh ha dovuto andarsene, praticamente queste contraddizioni pregresse sono riesplose, perché evidentemente gli sciiti del nord volevano continuare a mantenere la loro supremazia, mentre i sunniti del sud, evidentemente, tra l'altro poi lo Yemen nell'89 si è riunificato, no? Quindi Aden è diventato parte integrante dello Yemen in senso stretto, sì. E Aden è sunnita, sì. Quindi questa riunificazione ha praticamente sbilanciato ulteriormente le forze in campo, per cui dopo la caduta di Ali Abdallah Saleh sono andati al potere i sunniti del centro-sud, ma naturalmente i zaiditi del nord non hanno accettato di perdere il potere e l'autorità che anche su base tribale esercitavano. Questo pericoloso squilibrio interno è diventato ovviamente un terreno su cui si sono azzannate e affrontate le forze che cercano di egemonizzare il Medio Oriente, quindi in caso specifico l'Arabia Saudita, che ha guardato gli zaiditi del nord, gli famosi Houthi come dei nemici, perché ovviamente l'Arabia Saudita è una potenza sunnita e quindi vede gli zaiditi sciiti come nemici, e contrariamente l'Iran, nemica dell'Arabia Saudita, la quale Iran appoggia gli Houthi contro i sunniti del sud. Allora questo tipo di dialettica, che è evidentemente una dialettica statuale, politica, che non ha radici nella tradizione islamica in senso stretto, è stata portata al massimo livello, alla massima contraddizione, dalla primavera araba e da riemergere e riesplodere delle contraddizioni geopolitiche dell'area. In questo senso è evidente e ovvio che anche le altre grandi potenze, le grandi potenze non medio orientali, come gli Stati Uniti, come la Cina, lei ha accennato, che ovviamente si collocano o dall'una o dall'altra parte e quindi combattono per procura la loro eterna guerra fredda, è ovvio che trovassero nello Yemen un terreno propizio dove poter continuare il proprio scontro. Però bisogna tenere, detto questo, bisogna tenere presente alcune variabili. Ne cito appunto un paio che mi sembrano significative. In primo luogo il fatto che gli zaiditi non sono sciiti imamiti, cioè, cosa voglio dire? Gli zaiditi non sono sciiti di obbedienza iraniana. Quindi l'eventuale alleanza tra gli Houthi, gli zaiditi del nord Yemen, e l'Iran non è un'alleanza religioso-politica, è un'alleanza tattica, non è un'alleanza strategica, ma è un'alleanza tattica che serve a combattere l'altro comune nemico, cioè l'Arabia Saudita. E quindi questo cosa vuol dire? Vuol dire che non è detto che una volta che la guerra fosse finita gli zaiditi entrerebbero, cadrebbero immediatamente, automaticamente in braccio all'Iran. Questo non è affatto detto, è un'ipotesi ovviamente verosimile, ma non è che sia stabilito, non è una specie di legge di natura, appunto perché le intenzioni teologico-politiche sono diverse, sono due tipi di sciismi diversi. D'altro canto l'Arabia Saudita non solo vede nello Yemen una sorta di giardino di casa e quindi una sorta di spazio strategico da occupare, ma ne ha trovato anche modo di usare lo Yemen come trampolino di lancio nei confronti dei suoi piani di egemonia regionale medio orientale. E in questo ovviamente ha trovato per esempio l'appoggio dell'Egitto, perché l'Egitto in questo momento si trova in una situazione interna ed estera di debolezza, non poteva altro che trovare un appoggio, una spalla nell'Arabia Saudita, che oltretutto versa milioni di petrodollari al governo del Cairo per sostenerlo. Quindi c'è un mosaico di contrasti che rendono inevitabilmente il paese preda di opposti appetiti e destinato in qualche modo a una disgregazione interna. La terza variabile a cui bisogna tenere, a cui bisogna rivolgere l'attenzione e che è necessario ricordare, è che lo Yemen è un paese poverissimo. Lo Yemen è un paese che non ha petrolio, per esempio. Diversamente dalla maggior parte dei paesi della penisola araba o in generale del Medio Oriente, lo Yemen non ha petrolio, quindi è uno dei paesi più poveri del mondo, e questa povertà evidentemente non solo lo rende debole, ma lo rende anche facile preda delle mire altrui. Non è affatto un caso che alcune delle ramificazioni sopravvissute del jihadismo, per esempio di Al-Qaeda, che Al-Qaeda non esiste più in sé, sia chiaro, esistono delle organizzazioni armate che si richiamano a un brand, a un marchio qaidista, ma che agiscono in maniera del tutto autonoma e soggettiva. Dicevo, ci sono delle frange che pseudo qaidiste, le quali ovviamente hanno trovato terreno fertile dove prosperare in Yemen, proprio per la debolezza intrinseca, per la frammentarietà intrinseca del territorio, della popolazione, per la povertà dello Yemen e per il fatto che costituisce, suo malgrado, perché gli yemeniti certamente non ne sono desiderosi, una specie di terreno del contendere dove si scontrano vasi di ferro assai molto, molto più forti di quel vaso di coccio che è lo Yemen stesso. Ecco perché la povertà, ecco perché le epidemie, ecco perché la violenza, ecco perché la frantumazione, ecco perché gli appetiti dell'Arabia Saudita, dell'Iran, degli Stati Uniti, della Cina, dell'Unione Sovietica, della Russia, eccetera, che evidentemente si scontrano in questo teatro. Ed è una situazione, a mio avviso, assolutamente irrisolvibile. Non esiste modo di risolvere in maniera, diciamo, logica o secondo i parametri dell'Occidente una situazione di questo genere. Per cui lo Yemen è destinato a essere un continuo focolaio di preoccupazione e di disequilibrio regionale e locale.
Negli ultimi giorni il Consiglio di Transizione del Sud
non la sento bene.
Riprovo. Negli ultimi giorni il Consiglio di Transizione del Sud si è svincolato dalla sua coalizione con l'Arabia Saudita e sono appoggiati dagli Emirati Arabi. Questo potrebbe essere riconducibile al fatto che hanno riconosciuto una debolezza dell'Arabia Saudita con il crollo del petrolio e con...
Certamente sì, anche perché evidentemente Aden, cioè il vecchio Yemen del Sud, vorrebbe ritornare a essere indipendente rispetto allo Yemen del Nord, e gli Emirati Arabi evidentemente non sono tutti allineati all'Arabia Saudita. Basta pensare al Qatar. Il Qatar, ma anche l'Oman, gli Emirati o anche gli altri stati arabi del Golfo non sono affatto tutti proni, supini e pronti a sostenere le ambizioni saudite, tutt'altro. Per cui evidentemente è chiaro che in una situazione in cui l'Arabia Saudita si trova, anche per le questioni del petrolio a cui lei accennava, ma in generale anche per l'imperizia, l'imprudenza di certe sue scelte politiche, si trova in una situazione di difficoltà, è chiaro che è assolutamente ragionevole e possibile che alcuni degli Emirati Arabi, ovviamente non allineati all'Arabia Saudita, possano trovare nell'indipendentismo dello Yemen del Sud un motivo per mettere in difficoltà il grande dominatore della regione. Quindi questo ha, dal punto di vista geopolitico, una sua logica abbastanza tranquilla, abbastanza chiara ed evidente.
Aveva accennato prima al fatto che lo Yemen è privo di petrolio, quindi è poverissimo, però controlla sostanzialmente il Golfo, è affacciato sul Golfo. Dall'altra parte c'è Gibuti, che invece è una città-stato molto, molto ricca, e lo denunciano i costi anche solo delle abitazioni di Gibuti.
Guardi, in realtà il problema è quello, più che del Golfo, è quello del Mar Rosso, cioè il Golfo da questa parte, dalla parte poi del confine tra il mondo arabo e il mondo iranico, è una zona geopolitica in cui difficilmente potenze esterne o stati esterni possano mettere il naso. La questione è soprattutto relativa piuttosto al Mar Rosso, evidentemente, che è importante dal punto di vista economico del commercio internazionale, e il Mar Rosso con il Corno d'Africa rimane comunque una zona di fortemente instabile. Ma il problema è proprio questo, che non esistono stati che si affaccino sul Mar Rosso, a parte ovviamente l'Arabia Saudita, che siano sufficientemente solidi e sufficientemente autorevoli, perché l'Arabia Saudita stessa e l'Egitto sono ormai in crisi, l'Egitto ancora di più dell'Arabia Saudita, lo Yemen, la Somalia, l'Eritrea o anche la stessa Etiopia, che si affacciano sul Corno d'Africa e quindi potrebbero strategicamente controllare il Mar Rosso, sono altrettanto deboli o altrettanto poveri o altrettanto disgregati. Una delle ragioni fondamentali per cui la Gran Bretagna liberò, diciamo così, Aden tra gli ultimi dei suoi possedimenti arabi nel 1961, se non ricordo male, è proprio perché Aden controllava il Mar Rosso, quindi controllava lo stretto che poteva consentire il passaggio delle navi, delle petroliere, ma non solo delle petroliere, che andavano dal Mediterraneo all'India, quindi dal Mediterraneo all'Oceano Indiano e potenzialmente dall'Oceano Atlantico all'Oceano Indiano. Questa è stata anche in retrospettiva la grande importanza geostrategica di Aden, e quindi con il fatto che come mai la Gran Bretagna abbia concesso l'indipendenza ad Aden piuttosto tardi rispetto ad altri suoi possedimenti coloniali, perché era strategicamente molto importante. E allora in questo senso sì, lo Yemen, considerato come Aden, potrebbe avere un'influenza geostrategica di questo tipo, ma Aden, che adesso vuole rendersi indipendente da Sana'a, seguirà lo stesso tipo di politica? Non possiamo dirlo adesso, presumerlo adesso, rimane in qualche modo un equivoco e un interrogativo tutto da risolvere.
Se abbiamo ancora qualche minuto, si potrebbe anche andare a vedere.
Un paio, perché devo organizzare la lezione.
Lo immagino. Speculare è quello che sta avvenendo in Libia, che è un altro luogo dove c'è una guerra per procura, e che forse di nuovo ci sono alcuni protagonisti che si sono lasciati sfuggire occasioni, tipo Haftar, e adesso che non è riuscito a conquistare Tripoli alza la posta, però i russi, ad esempio, che sono tra i suoi fautori, tra i suoi sostenitori stanno cercando di abbandonarlo per trovare altre strategie, e forse anche lì l'Arabia Saudita, di nuovo il petrolio, di nuovo le difficoltà fanno in modo che non vada a conclusione in quel senso, ma di nuovo spartizioni e divisioni come in Yemen.
Ma guardi, la Libia è esattamente come lo Yemen, quello che in linguaggio tecnico si chiama un failed state, cioè uno stato fallito. La Libia è stata costruita dal colonialismo, prima dagli italiani e poi dai britannici, e è stata mantenuta insieme con grande difficoltà da Gheddafi, finché Gheddafi usava il pugno di ferro. Una volta che anche qui, dopo la primavera araba e la morte di Gheddafi e la caduta del suo regime, si sono sviluppate, sono esplose le forze centrifughe, perché la Libia, ripeto, è come lo Yemen, uno stato inesistente originariamente, che non è mai esistito nella storia del Nord Africa fino al 1951, prima c'era la colonizzazione italiana. È chiaro, tutte queste contraddizioni anche qui sono venute al pettine, però ci sono due punti che secondo me sono di differenza molto chiara rispetto allo Yemen. Il primo è che la dialettica, che è un eufemismo, ma diciamo il conflitto tra Sarraj e Haftar, riflette il conflitto tra un fantoccio, Sarraj, e un generale che ha molta più autorità e forza politica economica. Sarraj è riconosciuto, come si dice, dalla comunità internazionale, ma non ha un vero sostegno, non è un presidente credibile. E qui arriva il secondo punto, differente dallo Yemen, cioè gli interessi in Libia non sono solo interessi geopolitici e geostrategici come quelli dello Yemen, che possono giustificare l'intervento turco piuttosto che gli interessi russi di Putin, eccetera, ma è anche il gioco, la posta in gioco tra potenze occidentali, segnatamente tra la Francia e noi. Questa è una cosa che si finge per bontà d'animo di non capire, cioè noi italiani come i francesi abbiamo degli interessi neocoloniali in Libia, interessi neocoloniali che passano attraverso il petrolio, e questo è il motivo per cui l'Occidente, cioè segnatamente la Francia e l'Italia, hanno continuato fino ad ora perlomeno ad appoggiare Sarraj, perché Sarraj è il fantoccio che copre gli interessi neocoloniali occidentali in Libia. Contro questo fantoccio ovviamente sono insorti l'Egitto e l'Arabia Saudita, e naturalmente ha cercato di metterci il naso la Turchia mi viene sempre a dire l'Unione Sovietica, è un lapsus significativo, e la Russia di Putin, perché ovviamente si tratta di un territorio che strategicamente può essere appetito per motivi diversi. Tra l'altro c'è una contraddizione in pectore singolare, di cui sono lieto di poter dire, anche perché normalmente, non è che adesso si parla solo del Covid, ma comunque anche se non si parlasse solo del Covid, di queste cose non si diceva. Cioè Sarraj, quello riconosciuto dall'Occidente, è appoggiato dai fratelli musulmani, che sono considerati dall'Occidente come dei terroristi. Allora questo le dice quant'è ipocrita e falsa la politica neocoloniale dell'Occidente in Libia, ma in generale nel Medio Oriente. E infatti una delle motivazioni per cui l'Arabia Saudita e l'Egitto appoggiano Haftar è perché Haftar combatte i fratelli musulmani. mentre noi teniamo in ballo Sarraj, nonostante Sarraj sia sostenuto dalle milizie che noi, da milizie che noi consideriamo terroriste. Questo le dice ufficialmente, ovviamente. Questo le dice appunto quant'è contraddittoria e potenzialmente ipocrita appunto la politica occidentale. E in questo senso è evidente che questa mescolanza di interessi, la Francia, l'Italia, il petrolio, i fratelli musulmani, Haftar, Sarraj, la Turchia, l'Arabia Saudita, e chiaramente la Turchia opera contro l'Arabia Saudita e l'Arabia Saudita contro la Turchia, evidentemente, questo mosaico di cani pronti ad azzannare la preda è molto più complesso e molto più pericoloso in certo senso di quello yemenita, anche perché per esempio, sebbene adesso, ripeto, si parla solo di Covid, ma i contrasti tra Francia e Italia relativamente al problema petrolifero e del controllo politico-economico della Libia sono patenti. Basta ricordare a certi incontri o scontri tra Conte e Macron, ma anche prima che Conte fosse presidente del Consiglio. Quindi qui ci sono delle variabili, gli interessi economici molto forti che lo Yemen non ha, perché lo Yemen appunto non ha petrolio, è un paese poverissimo. La Libia ha una grande quantità di petrolio di ottima qualità, è un paese potenzialmente ricco e quindi naturalmente è oggetto appetibile non solo dei contrasti geopolitici interni del mondo arabo, ma anche di quello che ho chiamato prima e che mi consenta, ripeto, del neocolonialismo economico, ovviamente, nell'interesse delle potenze dell'Occidente e anche della Russia, naturalmente. E qui si tratta, è chiaro, di cercare di fare del Medio Oriente sempre una sorta di banchetto a cui chi non c'entra niente col Medio Oriente vorrebbe assedersi e nutrirsi. Naturalmente mi riferisco anche agli Stati Uniti, è ovvio, non è che gli Stati Uniti me ne sia dimenticati, certo. O anche lo stesso Israele, che è un elemento estraneo all'interno del Medio Oriente. Quindi tutto questo compone un puzzle estremamente complicato che è molto difficile portare a risoluzione, quindi far combaciare i pezzi in maniera che combacino appunto esattamente l'uno con l'altro.
Allora ci sentiremo quando altri pezzi si saranno aggiunti a questo puzzle che ha cercato di risolvere oggi. Ringraziamo molto e buon lavoro.
Io sono sempre un po' provocatore.
Quindi
spero di non aver, però siccome certe cose non si dicono per prudenza, per amor di patria eccetera,
o per ipocrisia,
buttare i sassi nello stagno.
No, ma è importante
buttare dei macigni nello stagno possibilmente.
No, ma sono importanti e sono il sale del confronto, peraltro sono abbastanza d'accordo con la sua analisi. La ringraziamo molto e
niente, grazie,
buon
a voi.
Lavoro, saluto.
Ciao, grazie.